Dagli studi di Radio Mater va ora in onda spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco. Riflessione a cura di Don Andrea Mardegan, sacerdote e scrittore. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a lui la parola.
Ecco, buonasera. Buonasera, molti auguri. È la prima volta che ci sentiamo in questo nuovo anno. Allora, io ho scelto per questa conversazione di cominciare, perché penso che poi ci torneremo su anche in alcune prossime trasmissioni, delle considerazioni su la formazione, soprattutto la formazione intellettuale del Papa Francesco, per comprendere, per avere delle chiavi di lettura utili a comprendere meglio il suo magistero. Allora, queste conversazioni mi sono permesse dalla pubblicazione di un libro di 2 anni fa di Massimo Borghesi, che si intitola Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale. Non a caso mette il nome proprio del Papa prima di essere Papa, perché si sofferma soprattutto su tutta il tempo della formazione intellettuale, anche da giovane e poi da gesuita, poi anche da vescovo di Buenos Aires, no? Allora, questo Massimo Borghesi è ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia. Ha insegnato prima anche in alcune università pontificie e ha fatto studi su Augusto del Noce, sulla critica della teologia politica, anche su Benedetto XVI, su Don Giussani. Io ricordo di averlo conosciuto proprio dopo che ha pubblicato questo libro in un convegno proprio sul lago di Como, al castello di Urio, e lui ci raccontava anche con la sua viva voce quello che poi scrive nell'introduzione del libro. E lui, avendo studiato anche Romano Guardini e altri autori che fanno parte di questa formazione intellettuale di Jorge Mario Bergoglio, quando sentiva delle critiche al Papa che facevano riferimento così al fatto che, come se fosse così un bravo parroco, ma che non avesse la formazione intellettuale sufficiente a poter guidare la Chiesa, e lui a un certo punto ha pensato: beh, allora, siccome io invece mi rendo conto che non è così, capisco e conosco, no, le fonti del suo pensiero, allora mi sono deciso a scrivere questo libro, che peraltro ha scritto abbastanza rapidamente, in 4 mesi, ci raccontava. Però io vedo che questo libro è stato poi tradotto in tante lingue e evidentemente sta facendo un gran bene, no? Perché aiuta chi lo desidera a conoscere questa dimensione che veramente è poco conosciuta, no? E soprattutto direi qui da noi in Occidente, perché alcuni riferimenti della formazione del Papa sono come tra autori argentini, ma altri sono anche autori europei. Allora, infatti, io ricordo che questo libro, insieme con un libro che lui stesso, questo Massimo Borghesi, consiglia, no? E quella, la biografia, forse in questo momento la più diciamo documentata, la più ampia anche, che è stata pubblicata, che è quella di Austin Ivereig, che in Italia è stato pubblicato da Mondadori con il titolo Tempo di Misericordia. Questa biografia è molto apprezzata e dà tanti dati sulla vita di Jorge Mario Bergoglio e anche sulla sua formazione intellettuale fin da giovane, no? Allora, questo libro, io così intanto comincio a fare, pensavo oggi, una conversazione prevalentemente introduttiva, in cui già dico varie cose che poi dopo magari approfondiremo al momento opportuno, no? E lui ha chiesto una prefazione, l'autore di questo libro, a Guzmán Carriquiri-Lecour, che è un allievo di Alberto Metolferré, che che è uno dei maestri culturali, un filosofo molto importante, uruguaiano, viene considerato come il filosofo forse nella seconda parte del Novecento più importante un po' di tutta l'America Latina. E questo personaggio, che adesso è vicepresidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, fa queste osservazioni dopo aver letto questo libro. Lui dice che questo libro è sono stati scritti tantissimi libri su Papa Francesco. Voi sapete bene che si va nelle librerie, soprattutto nelle librerie cattoliche, ma non solo, ci sono tanti titoli o del Papa Francesco o sul Papa Francesco. Però lui dice che questo libro sulla sua formazione intellettuale è un po' un unicum, è il primo che fa questo studio che ci voleva, no? Lui dice che ha la qualità, questo libro, di avere tante fonti, e poi, fra l'altro, nell'introduzione dello stesso autore si scopre che una delle fonti è proprio inedita, è proprio Papa Francesco, perché gli hanno fatto alcune domande e il Papa ha risposto con delle registrazioni audio che ha mandato all'autore e che vengono citate lungo il libro. Quindi sono proprio una testimonianza di prima mano, no? Cioè l'autore che chiede al Papa: io vorrei dire questo, oppure c'è un po' questo vuoto che non riesco a capire dal punto di vista della sua formazione, il Papa risponde e quindi dà luce per capire qual è veramente, per poter dire bene, no? Sul suo pensiero. E certo, questo si comprende un po', se vogliamo metterci nei panni anche di chi fa questo tipo di critica al Papa, però se la si può capire, cioè quando la gente è abituata forse, anzi sicuramente abituata, al linguaggio molto ricco da un punto di vista letterario e soprattutto filosofico e teologico del Papa Benedetto, e quindi anche citazioni molto dotte e molto precise, e quindi per gli intellettuali occidentali sicuramente il Papa Benedetto, e non solo per loro, è stato proprio un maestro e forse il più grande teologo vivente, dice qualcuno. Quindi forse, dice anche questa introduzione, probabilmente anche un unicum anche lui, cioè nel senso che noi ci siamo forse abituati ad avere, cosa che non è frequente, non avere un grande teologo che fa il Papa, no? Però abituati a questo linguaggio così da professore di teologia di grandissimo livello, invece ci siamo trovati poi con il Papa Francesco che non definisce se stesso intellettuale, non è che ostenta la sua formazione, e poi anche non ama, diciamo, l'intellettualismo, no? Vi ricordate anche che nell'Evangelii Gaudium, forse qualcuno può essere rimasto, io sono rimasto sicuramente molto colpito quando l'ho letto e ho dovuto cambiare un po' il mio approccio, e altri saranno rimasti pure colpiti quando dice che non è la priorità dell'attuale, no, dell'insegnamento della Chiesa, quello, o dei cristiani, no, di fare un lavoro di tipo teologico, di tipo dottrinale, ma bisogna arrivare invece riscoprire il kerigma, cioè l'annuncio essenziale, no? Per arrivare ai tanti che si sono allontanati dalla Chiesa e che diciamo hanno bisogno di essere colpiti dalla parola di Dio, dal messaggio che il Signore c'è e si è incarnato, ci ama, ha dato la sua vita per noi, ecco, è misericordioso, insomma. E allora, di fronte a questo linguaggio, che poi lo vediamo nelle omelie, lo vediamo anche nell'Angelus e negli approcci anche delle stesse udienze, che è ricco ma allo stesso tempo molto semplice e che si fa capire un po' da tutti, no? Io stesso ho avuto l'impressione tante volte, anche parlando con gente semplice, che è stata conquistata da questo modo di parlare del Papa Francesco, no? Persone che magari anche lontane dalla pratica della vita cristiana, però e hanno l'appuntamento fisso col suo Angelus domenicale, ecco. Quindi diciamo molte persone anche nascostamente si stanno riavvicinando a Gesù Cristo e alla Chiesa attraverso questo tipo di insegnamento semplice, però occorre, ecco, non farsi ingannare in qualche modo da parte, dico, di chi ha studiato, degli intellettuali, di fronte a questo modo di porgersi al Papa, perché in realtà queste cose anche semplici che lui dice sono ricche di una cultura molto grande e molto interessante, no? D'altra parte, questo, anche questo, ecco, voi entriamo già un po' nel tema delle perché uno degli elementi che approfondiremo, se ci vuole, che se abbiamo il tempo, è proprio questa il pensiero di Romano Guardini dell'opposizione polare, no? Oppure a cui il Papa è arrivato soprattutto attraverso, dopo aver studiato alcuni gesuiti che, studiando gli esercizi di Sant'Ignazio, hanno scoperto che dentro agli esercizi di Sant'Ignazio c'erano queste antinomie, no? Queste realtà apparentemente o in parte anche realmente opposte, che però poi devono essere condotte all'unità e alla sintesi, no? Pensate alla tensione fra la grazia e la libertà, no? Ecco, allora io sto pensando che anche nella vita stessa del Papa, no? Cioè, infatti questo autore lo dice, è un Papa antinomico per certi aspetti, non c'è un po', che ha dentro di sé queste polarizzazioni, quindi da un lato una grande semplicità e dall'altro però una grande profondità che forse non si vede a prima vista, no? Quindi la semplicità, viene detto in questo libro, è un punto d'arrivo di un pensiero molto profondo in Papa Francesco, no? È una semplicità, è una complessità che può sfuggire a chi vede appunto il linguaggio semplice e immediatamente comprensibile. Che cosa è successo soprattutto all'inizio, no? Quando il Papa si è presentato, dopo che è stato eletto, ecco, un po' nella vecchia Europa, forse si sono fatti vivi un po' alcuni pregiudizi nei confronti dell'origine del Papa, no? Come se questi intellettuali europei pensassero che una persona che viene dall'Argentina o comunque dall'America Latina non abbia la cultura, non sia in grado di comprendere così tutta la storia culturale dell'Europa. Questo in parte non è vero, nel senso che probabilmente, viene detto anche in una pagina di questo libro, noi europei, no? Forse appunto conosciamo poco la cultura di quelle zone, e infatti io sono contento di poter leggere questo libro, poterlo studiare un po' insieme con voi, perché questo mi permette di entrare anche intellettualmente in dialogo con una cultura che non conoscevo. Io ho studiato qui in Italia, ho fatto in Italia anche in Spagna, ma ho studiato il liceo classico, poi ho studiato lettere moderne, poi ho fatto teologia a Roma e poi all'Università di Navarra, ed effettivamente però diversi degli elementi che io scopro come formazione del Papa Francesco non li conoscevo, no? Quindi occorre forse, parlo per me innanzitutto, ma anche per qualcun altro che potesse avere un po' questi pregiudizi, fare, come dire, un atto di umiltà intellettuale e dire non conosco, no? Non conosco, vediamo. Quindi vediamo, io questo libro, a chi soprattutto ha una certa formazione anche di tipo universitario e soprattutto di filosofia, no? Io l'ho consigliato recentemente a una laureata in filosofia già grande che lo sta apprezzando tantissimo, perché lo aiuta a leggere il tipo di formazione che ha avuto il Papa, il tipo di pensiero che lui ha, aiuta a comprendere tante cose anche della sua azione e della sua pastorale, no? D'altra parte questa antinomia, questa tra la profondità e la semplicità, in fondo sta anche nel Vangelo, no? Gesù stesso ringrazia il Padre, no, perché ha insegnato queste cose ai piccoli, no? E le ha tenute nascoste ai sapienti. D'altra parte, chi è più sapiente se non Dio? E allo stesso tempo noi sappiamo e vediamo, no? Nella Bibbia come il suo insegnamento, lo vediamo soprattutto nel Vangelo, come in Gesù Cristo il suo insegnamento è, attraverso le parabole, pensate, un po' così semplice, no? Così comprensibile da tutti, così anche universale, che regge lungo i secoli, lungo i millenni e anche nelle varie culture, no? Bene, allora in questo volume si vede come appunto la formazione del Papa è una formazione che ha le sue radici nel percorso che ha fatto come gesuita, in particolare un professore che viene spesso citato è Miguel Ángel Fiorito, un grande maestro appunto di questi giovani gesuiti che venivano formati, e quindi che puntava su un rinnovamento della tradizione ignaziana. E poi la lettura degli esercizi spirituali fatta da intellettuali gesuiti come Gaston Fessard e Karl Heinz Grumbach. Da qui il Papa riscopre la mistica gesuitica e ha un grande apprezzamento. Ricordate che anche all'inizio del pontificato parlava molto, no? Poi l'ha anche ha promosso la conoscenza e anche la devozione di questo Pierre Favre, che è uno dei primi gesuiti, dei primi compagni di Ignazio, però letto attraverso Miguel de Certeau, che è un altro intellettuale gesuita di cui lui lui ha conosciuto e letto, no? Allora, tutto questo, questa formazione del Papa, è uno dei pregi di questo libro che vi sto segnalando, è che non si ferma solo agli aspetti intellettuali, ma ci fa gustare il fatto che Jorge Mario Bergoglio, noi chiamiamolo così quando pensiamo a lui quando è giovane gesuita e poi e più avanti anche vescovo e cardinale, e lui attinge a questi contenuti intellettuali per riuscire a comprendere la realtà profondamente conflittuale soprattutto dell'Argentina degli anni 70, no? E pensate al grande contrasto, che poi approfondiremo più avanti con dettaglio, no? Tra la dittatura militare e la forte, contrasto che ha prodotto nella Chiesa, negli stessi gesuiti di allora, quando anche lui era provinciale, c'era una forte divisione fra chi stava da una parte o dall'altra dal punto di vista politico. Allora lui ha cercato di capire quello che stava succedendo e di come trovarne una soluzione. E questa teoria degli opposti, questi pensatori che hanno ragionato sui contrasti che esistono nella realtà e lo hanno aiutato, e poi per questo lui ha scelto, quando è andato come argomento della sua tesi, proprio lo scritto giovanile di Romano Guardini, che si intitola proprio L'opposizione polare, no? Forse è meno conosciuto così popolarmente anche dagli appassionati di Romano Guardini, ma è un libro particolarmente importante per comprendere la formazione filosofica di Jorge Mario Bergoglio. Ecco, io adesso magari lasciamo anche un piccolo stacco musicale dopo questa introduzione e poi continuiamo questo discorso. Anche riprendiamo la nostra conversazione, no? E un altro elemento di cui si parla in questo libro, si parla anche per comprendere l'atteggiamento del giovane Jorge Mario Bergoglio nei confronti delle vicende anche politiche del suo tempo e dell'Argentina, no? Per esempio pensiamo all'atteggiamento nei confronti del peronismo. E poi anche la critica alla teologia politica a partire dalla conoscenza di Sant'Agostino. Tra l'altro lì è interessante notare che il giovane Jorge Mario Bergoglio arriva, conosce Sant'Agostino la città di Dio, la città degli uomini, e attraverso soprattutto poi gli studi proprio di Ratzinger, no? Di cui che apprezza tantissimo. Poi un altro elemento è la sua attenzione, la sua anche simpatia per la cosiddetta teologia del popolo, no? E questa è un movimento culturale, teologico, è molto importante in Argentina, e che ha avuto il grande merito di cogliere alcuni aspetti che potevano essere anche utili della cosiddetta teologia della liberazione, quindi l'attenzione preferenziale per i poveri, però allo stesso tempo il rifiuto della visione marxista della storia e al contempo una valorizzazione molto grande di tutto quello che è la religiosità popolare, che è tanto cara a Papa Francesco, no? Che però è una religiosità popolare apprezzata nella sua profondità. Allora, poi più avanti il Papa approfondirà anche attraverso von Balthasar il concetto della bellezza unita al bene e al vero, no? Poi evidentemente nell'ambito della formazione culturale del Papa sono importanti anche la dimensione letteraria, letteraria del suo paese, cosa che appunto noi magari conosciamo di meno, anche se poi lui conosce poi anche gli europei, Promessi sposi, letti tante volte, Dostoevsky, Chesterton, Léon Blois, no? E così, autore così importante per la conversione di Charles Péguy, da cui si dice in questo libro, che io l'ho preso qua, che il Papa ama in qualche momento che riesce a liberarsi a Santa Marta, nella sua stanza, ecco, e sfogliare alcune pagine di questo Charles Péguy. È appassionato di Bernanò, il diario di un curato di campagna, che lui ha citato anche in una meditazione ai sacerdoti quando c'è stato quel famoso ritiro, no, spirituale di sacerdoti a Roma, no, durante l'anno sacerdotale. E ecco, in tutta questa, diciamo, questi elementi che poi possiamo approfondire poi più dettagliatamente, da questo autore, da Massimo Borghesi, infatti il sottotitolo di questo libro sorprendente, no? Il sottotitolo dice una biografia intellettuale di Jorge Mario Bergoglio, e poi il sottotitolo è Dialettica e mistica, cioè indubbiamente alla fine l'approfondimento più interessante è questa dimensione di una dialettica cristiana non hegeliana, che poi alla fine è una dialettica che tra questi opposti che ci sono nella realtà, che anche Romano Guardini trovava, che poi lo Spirito Santo aiuta a mettere in unità, no? Però allo stesso tempo è una formazione intellettuale assolutamente intrisa anche di dimensione mistica, cioè nella vita del Papa la preghiera, l'orazione, no? È sempre compresente con la formazione intellettuale. Infatti lui ci diceva in una delle frasi all'inizio del suo pontificato, no? Che ogni azione pastorale e ogni riflessione teologica devono iniziare in ginocchio, no? Poi magari lui fa fatica a inginocchiarsi, però capite che il concetto non è solo non è fisico, è dell'atteggiamento di preghiera, cioè l'atteggiamento di preghiera che permette di approfondire la realtà in fondo è creata da Dio, no? E quindi, ecco, e quindi anche tutti coloro che hanno una qualità intellettuale che ci aiutano a comprendere la realtà, bene, noi li studiamo, li interroghiamo, però allo stesso tempo dobbiamo mantenere, come fa il Papa, questo atteggiamento orante, e di teologia fatta in ginocchio e di filosofia fatta in ginocchio. Ecco, per esempio, per corroborare quello che abbiamo detto, è una citazione che fa questo autore di Rodrigo Guerra López, dice così: la mancanza di studi in Europa sui filosofi e teologi latinoamericani è qualcosa di ricorrente. A volte ho l'impressione che alcuni accademici europei e nordamericani considerino il pensiero latinoamericano una specie di impegno inferiore o secondario rispetto da ciò che si produce in paesi come la Germania, la Francia e anche l'Italia. Questo non sarebbe altro che un'osservazione aneddotica, se non fosse anche importante, a mio giudizio, per capire qualcosa di quanto sta succedendo riguardo al Papa Francesco. Quando Giovanni Paolo II fu eletto Papa, il suo profilo intellettuale e pastorale richiedeva uno sforzo speciale per capire il suo insegnamento. Chi ha, ha più anni e che si ricorda quando Papa Giovanni Paolo II è stato eletto e quindi ha cominciato a scrivere, sarà d'accordo con questa affermazione, no? Perché anche allora il modo di pensare di Papa Giovanni Paolo II, il modo di scrivere, si vedeva che era un po' diverso dalla nostra tradizione, diciamo così, più occidentale, no? E, per molti fu necessario studiare la storia dei cristiani in Polonia, le diverse tradizioni filosofiche alle radici di Wojtyła e penetrare nella sua ardua filosofia per capire in profondità, per esempio, la vera portata e il significato di Redentor Hominis, la sua prima enciclica, il Labor Megergens, l'enciclica sul lavoro, o di ciò che sarebbe stato conosciuto alla fine come teologia del corpo, no? Le sue catechesi del mercoledì, lungo tanti anni, che poi sono state radunate, sono state chiamate in questo modo, no? Uomini come Rocco Buttiglione, Massimo Serretti, Tadeusz Stitzen, Angelo Scola e altri fecero un incredibile lavoro di approfondimento e spiegazione che ancora oggi produce i suoi frutti. È mia opinione che sia necessario compiere uno sforzo analogo nel caso di Jorge Mario Bergoglio. Quante discussioni eviteremmo se ci lasciassimo interpellare dalla biografia intellettuale e pastorale del nostro Papa? Nei principali istituti accademici dediti alla diffusione e all'approfondimento del Magistero Pontificio, professori e alunni hanno scarsamente dedicato uno studio serio e sistematico degli scritti di Jorge Bergoglio e dei suoi autori più amati come Lucio Gera, che appunto è quel teologo della teologia del popolo, e anche questi Juan Carlos Cannone, anche lui di questo gruppo, Metol Ferré, grande filosofo laico e cattolico, no? Ma non è prete, molto importante per tutto il pensiero della Chiesa latinoamericana. Per non parlare di uno studio ampio e profondo della teologia del popolo o del magistero episcopale latinoamericano. Questa è una citazione, in qualche modo è come a dire che questo filosofo Massimo Borghesi, italiano, che ha fatto un servizio che poi attraverso le traduzioni diventa un servizio veramente internazionale, tradotto in spagnolo, tradotto in inglese, insomma, ecco, perlomeno questo, poi forse anche in altre lingue. E quindi di fatto questo autore si propone di fare un po', perlomeno come primo, questo lavoro. Il biografo del Papa che abbiamo citato prima, questo Tempo di Misericordia, Ivy Reich, dice così, per dire come a volte ci possono essere dei fraintendimenti, no, sul modo di pensare del Papa. Il radicalismo di Bergoglio non va confuso con la dottrina o l'ideologia progressiste. È un atteggiamento radicale perché è missionario e mistico. Francesco è istintivamente e visceralmente contrario ai partiti nella Chiesa ed è convinto che il papato affondi le radici nel cattolicesimo tradizionale del santo popolo fedele di Dio, e in particolare nei poveri. Non scenderà mai a compromessi sulle questioni scottanti che dividono la Chiesa dall'Occidente laico, un divario che i progressisti amerebbero colmare modernizzando la dottrina. Tuttavia, egli non è nemmeno, come risulta altrettanto evidente, un papa della destra cattolica, non userà il pontificato per combattere battaglie politiche e culturali che ritiene debbano essere combattute a livello diocesano, o anche, possiamo aggiungere, di conferenze episcopali, no? Molto spesso questa è una cosa che può aiutare a capire perché magari in un certo caso non interviene direttamente il Papa, perché ritiene più importante e decisivo che siano i vescovi del luogo o la conferenza episcopale di quel paese ad intervenire su questioni di quel paese, no? Ma se ne servirà per attirare e insegnare, né ritiene necessario ripetere all'infinito ciò che è già noto, anzi desidera porre l'accento su quanto è stato in parte dimenticato: la paterna bontà e la clemenza misericordiosa di Dio. E mentre i cattolici conservatori vorrebbero parlare di più di temi etici che di temi sociali, è felice di fare proprio l'opposto, ossia recuperare un cattolicesimo come indumento senza cuciture. Allora, questo, ecco, queste sono citazioni che aiutano a comprendere un po' come, in che direzione si muove questo libro, no? E l'autore, proprio nell'introduzione, questo Massimo Borghesi, per dare un po' il gusto di quello che si può trovare in questo libro e quello che forse, ecco, cercherò anche di sintetizzare nelle prossime trasmissioni, lui dice a un certo punto, tutto il pensiero di Bergoglio è un pensiero della riconciliazione. Non un pensiero irenico, ottimistico, ingenuamente progressista, ma al contrario un pensiero drammatico, tensionante, che, maturato nel corso degli studi ignaziani degli anni 60, trova la sua prima formulazione nel quadro tragico dell'Argentina degli anni 70, divisa tra destra filomilitare e sinistra filorivoluzionaria. Una contrapposizione che segnava anche la Chiesa e la Compagnia di Gesù. Da qui sorge la sua idea di una dialettica polare, antinomica, che costituisce il filo rosso del suo pensiero, il suo nucleo concettuale originale. Bergoglio ha lottato per una sintesi degli opposti che dilaceravano la realtà storica, non una sintesi equidistante né una mera soluzione centrista, ma un tentativo teoretico, pratico, religioso di suggerire un'unità antinomica, una soluzione agonica raggiunta mediante il contrasto. C'è un contrasto grande nella società, anche nel pensiero, e lui vuole arrivare all'unità attraverso appunto questo pensiero così ricco e così nuovo e che forse da qualcuno non è conosciuto. Adesso lascio ancora lo spazio a un po' di musica e poi continuiamo.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco, riflessione a cura di Don Andrea Mardegan, sacerdote e scrittore. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi che potrete fare chiamando al numero 031 64 60 00 oppure potete inviare un SMS al numero 331-791-4523 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
Ecco, intanto io continuo a parlare di questo argomento interessante per me, anche profondo, anche può essere forse un po' difficile per chi non è avvezzo a questo tipo di spiegazioni. Allora, il pensiero, ecco, stavamo dicendo, no, che il Papa, cioè Jorge Mario Bergoglio, nella sua storia, negli anni 60-70, no, arriva ad elaborare un pensiero che lo aiuta a trovare la possibilità di armonia o di sintesi tra realtà apparentemente contrastanti. Se pensate, proprio il contrario, in qualche modo, si può dire così, un po' banalmente, della visione marxista della vita, no? Cioè della storia, dove appunto le classi si combattono per poi trovare una sintesi, però laddove, ecco, c'è una classe che prevale sulle altre, no? Invece questa visione vuole portare ad un'armonia di pace, no? Allora, da allora, guarda, ecco, questo autore Massimo Borghesi dice: il pensiero di Bergoglio, che per tanti aspetti è simile a quello di questo Metol Ferré, che probabilmente molti non conoscono, anche se recentemente Alver Metalli, che è un giornalista che lo conosceva bene, ha pubblicato tutta un'intervista a questo filosofo, che diciamo, è morto qualche anno fa, e che può essere molto importante conoscere per capire è stato molto amico anche di Jorge Bergoglio, quindi ha lavorato con lui anche prima dei grandi incontri della Chiesa latinoamericana, no? Per capire un po' il loro pensiero, che è un pensiero anche originale, frontale, quindi forse, ecco, in questo libro qualche autore che viene citato dice: forse la vecchia Europa è un po' stanca, un po' poco generativa, mentre quel nuovo continente, anche dal punto di vista intellettuale, ha prodotto delle cose molto interessanti. E per darvi un'idea di quello a cui può portare, ecco, intanto questo autore dice: viene, è simile a quello di Metol Ferré, viene a costituirsi come una sinfonia degli opposti. Ecco, questa è una frase che ci può aiutare a capire. Una filosofia che si colloca nell'alveo del cattolicesimo inteso come coincidenza oppositorum, cioè coincidenza degli opposti, no? Al seguito di autori come Adam Möller, Eric Prizivara, Romano Guardini, Henri de Lubac. Allora, per fare un esempio di questo pensiero, l'autore cita un discorso di Bergoglio in Argentina, quando prima di essere Papa, e poi un passo dell'omelia di Pentecoste del 2017 da Papa, e da lì si vede come comprendete come è interessante conoscere le radici, l'origine, per poi capire quello che viene detto adesso, no? Allora, da cardinale, scriveva: armonia, ho detto, questo è il termine giusto. Nella Chiesa l'armonia la fa lo Spirito Santo. Uno dei primi padri della Chiesa scrisse che lo Spirito Santo ipse armonia est, egli stesso è armonia. Lui solo è autore al medesimo tempo della pluralità e dell'unità. Vedete che queste sono, per esempio, è un'antinomia, è un'opposizione polare, no? E anche nell'osservare la realtà noi vediamo che esiste l'unità ed esiste la pluralità, no? Cioè l'essere umano, il singolo essere umano, una singola persona, noi sappiamo benissimo perché ce lo insegna il cristianesimo, cioè insieme a Gesù e la Chiesa, è assolutamente unico davanti a Dio, no? È unico e irripetibile, no? Se, per esempio, amava dire sempre Giovanni Paolo II. Al contempo siamo in comunione, siamo parte di una stessa famiglia umana, no? E abbiamo, come dire, il nome proprio unico, no? Quel nome unico che forse è quell'interpretazione di quel passo dell'Apocalisse dove si dice che ecco, al vincitore il Signore darà appunto quella pietruzza bianca su cui è scritto il nostro vero nome, no? Che è poi il senso della nostra unicità, il senso della nostra vocazione, secondo me, no? E allo stesso tempo abbiamo il cognome, nel senso che facciamo parte di una famiglia, facciamo parte della famiglia umana, no? E allora l'unità, la pluralità e l'unità. solo lo spirito può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo stesso tempo fare l'unità. Vi ricordate per esempio quel discorso di San Paolo ai Corinzi, cioè come ci sono tantissimi carismi nella Chiesa, tantissimi doni diversi e allo stesso tempo c'è l'unità, no? Perché quando siamo noi, dice il Papa, a voler fare la diversità, facciamo gli scismi. Quando siamo noi a voler fare l'unità, facciamo l'uniformità, l'omologazione. Anche questo, se noi siamo, io penso che possiamo riconoscerlo, no? come pericolo, quando e in effetti, se volete, può essere la conseguenza del peccato originale, no? Cioè questa, quando vogliamo fare, ecco, sottolineiamo la diversità, possiamo arrivare alla divisione. Quando vogliamo sottolineare l'unità, il rischio spesso è l'omologazione, tutti uguali, no? E allora ci sentiamo, pensate a tutte le esperienze anche, ecco, di totalitarismi che unificano tutti, no? E allora, poi, questo lo diceva, il Papa in Argentina, non era ancora Papa. Poi quando è Papa, si vede che questo pensiero ce l'ha molto dentro, nella Pentecoste del 4 giugno 2017, quindi se uno vuole trova l'omelia nel sito del Vaticano, diceva così: in altre parole, il medesimo spirito crea la diversità e l'unità e in questo modo plasma un popolo nuovo, variegato e unito, la Chiesa universale. Io faccio una parentesi per dirvi che a me questo pensiero del Papa aiuta molto anche nel ministero sacerdotale. Voi pensate anche a quanti conflitti ci sono, ma anche nella vita della società, nella vita nei posti di lavoro, anche nelle stesse famiglie, no? E allora lì si capisce che è al lavoro anche un po' la dimensione negativa dell'uomo e ci vuole l'azione dello Spirito Santo. Ma se io so per certo che non importa, no? che d'accordo, è normale che nella realtà ci siano delle antinomie, ci siano delle opposizioni, però lo Spirito può fare l'unità, allora mi porgo io stesso come sacerdote, che per il sacerdote poi e come tale poi deve essere un po' mediatore, no? Tra Dio e l'uomo, ma anche a volte deve essere strumento di unità, ma io direi ogni cristiano deve poter essere questo. Però tante volte quando siamo noi coinvolti in un conflitto e abbiamo bisogno di qualcuno dal di fuori, che può essere anche un amico, ecco, e che ci aiuta a fare unità, che aiuta lo Spirito Santo ad arrivare lì e a creare l'unità. Allora, ecco, tornando a noi, dapprima il Papa diceva in questa omelia: con fantasia e imprevedibilità crea la diversità. Lui parla, per esempio, in Evangelii Gaudium, mi ricordo che c'è un passo in cui, citando San Giovanni Paolo II, parla della fantasia dello Spirito Santo. Gli piace molto questa dimensione. In ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo stesso Spirito realizza l'unità. Collega, raduna e ricompone l'armonia. E cita Cirillo d'Alessandria. È il commento al Vangelo di Giovanni: con la sua presenza e la sua azione riunisce nell'unità spiriti che tra loro sono distinti e separati. Ecco perché adesso mi viene in mente un'immagine, cioè alcuni non l'hanno capita, l'hanno anche criticata, no? Quando nel ricevere quei tre personaggi di quella nazione africana del Sudan che avevano operato per la pace, per la riconciliazione, per l'unità, e lui si getta a terra a baciare gli loro piedi, no? Un po' richiamandosi a quel passo della Bibbia che dice come sono belli i piedi, no? Di chi annuncia la pace, no? E un po' perché effettivamente lui si rende conto che questa azione è dello Spirito Santo, ma indubbiamente lo Spirito Santo tante volte ha bisogno di qualcuno di noi che si metta a disposizione e cerchi di aiutarlo a creare questa unità, no? Laddove ci sono conflitti, così che ci sia l'unità vera, quella secondo Dio, che non è uniformità, no? Quindi a volte noi tendiamo a confondere l'unità con l'uniformità, cioè tutti che pensano la stessa cosa. Non è così, no? Possiamo avere pensieri diversi, possiamo avere tanta ricchezza diversa, ma unità nella differenza, Per fare questo è bene aiutarci a evitare due tentazioni ricorrenti, sempre insieme al Papa in quell'omelia della Pentecoste. La prima è quella di cercare la diversità senza l'unità. Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, parla della Chiesa evidentemente, no? Nella società civile è ovvio che ci siano anche situazioni diverse, ma anche se poi il clima deve essere sempre quello teso al bene comune, no? Quando ci si rigidisce su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione, sono i cosiddetti custodi della verità. Questa è una tentazione. Allora si sceglie la parte e non il tutto. L'appartenere a questo o a quello prima che alla Chiesa, no? E abbiamo letto recentemente quel passo di San Paolo, no? Che diceva: io sono di Apollo, io sono di Paolo, invece siamo tutti di Cristo. E si diventa tifosi, tra virgolette, di parte, anziché fratelli e sorelle nello stesso spirito. Cristiani di destra o di sinistra prima che di Gesù. Custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa. Così c'è la diversità senza l'unità. E la tentazione opposta è invece quella di cercare l'unità senza la diversità. In questo modo però l'unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme, tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l'unità finisce per essere omologazione e non c'è più libertà. Ma dice San Paolo, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Allora se io penso a me, ma lo offro anche a tutti voi come considerazione, effettivamente se siamo così umili e sinceri, penso che ciascuno di noi possa riconoscere che non è facile, no? Fare questa operazione, unità nella diversità, perché sempre se uno la pensa in modo diverso ci dà un po' di fastidio, facciamo fatica ad entrare in dialogo e insomma a trovare l'armonia. Ma dobbiamo credere che lo Spirito Santo ci può aiutare, cioè non dobbiamo spaventarci oppure scandalizzarci di diversità, basta che possano essere vissute nell'unità, eventualmente appunto, anzi nella Chiesa soprattutto e solo con l'aiuto dello Spirito del Signore. L'autore Massimo Borghesi, commentando questo passo del Papa omelia della Pentecoste del 4 giugno 2017, dice: in questo rapporto complesso tra unità e diversità risiede il nucleo del pensiero cattolico di Bergoglio. Qui prendono forma le sue tre coppie polari, che sono pienezza e limite, idea e realtà, globalizzazione, localizzazione. Con i quattro principi, questi li conosciamo meglio perché sono citati esplicitamente nell'Evangelii Gaudium, a me hanno sempre dato poi molti spunti, ecco, per appunto il mio ministero sacerdotale. Il tempo è superiore allo spazio, l'unità è superiore al conflitto, la realtà è superiore all'idea, il tutto è superiore alla parte, no? Quindi queste sono come delle antinomie dove però una delle due parti è superiore all'altra, e questo per noi è molto importante, no? È molto importante perché qualche volta ci blocchiamo su un'idea, no? Abbiamo una certa idea e la realtà ci dice una cosa diversa, allora dobbiamo avere l'umiltà di accettare la realtà che ci dice una cosa diversa e quindi superare quell'idea che ci blocca, no? Allora, da qui si diparte la sua dottrina classica dell'unità dei trascendentali dell'essere, che sono il bello, il buono, il vero e anche l'uno. E questi sono della filosofia classica, no? Cioè ogni essere che esiste, ogni ente, ha queste caratteristiche, è buono, bello, vero, però lui mette prima il bello a stretto contatto con la riflessione teologica di von Balthasar, no? Dottrina fondamentale perché costituisce la chiave del rapporto tra misericordia e verità del mondo contemporaneo, no? E qui c'è una chiave di lettura secondo me bellissima di tante cose del Papa, per esempio anche dell'anno della misericordia, no? Se, come afferma Baltasar, solo l'amore è credibile, allora la via cosmoteologica dei medievali e quella antropologica dei moderni devono, nel tempo del relativismo e del nichilismo, cedere il passo alla misericordia come manifestazione della verità. Che la via evangelica è la strada cherigmatica che sta al centro del pontificato, per la quale il cristianesimo oggi può riaccadere con la stessa dinamica degli inizi. Un punto fortemente contrastato dai conservatori che persistono nell'opporre, questa per me è un'acquisizione che imparo da quest'autore, al pari dei modernisti, dice lui, misericordia e verità. Ecco, vedete, sì, effettivamente a noi può sembrare, no, che la misericordia e la verità possa essere in contrasto, e invece riflettevo mentre leggevo, quando leggevo queste pagine, che in fondo la teologia classica ci insegna, del Magistero della Chiesa, no? Pensate quando il Concilio di Firenze che ci parlava di Dio, dove in Dio ogni cosa è un omnia suntunum, tutto è un'unica cosa, no? Dio è omnino semplice, completamente semplice, no? Omnia suntunum ubi non obviat relazioni sopposito, cioè al di là di della relazione di paternità che è diversa dalla relazione di filiazione, che quindi costituisce le due persone di padre e di figlio, oppure la relazione di ispirazione tra il padre e il figlio che costituisce lo Spirito Santo, e il padre e il figlio che si amano è lo Spirito Santo, no? È Dio. Però al di là di queste relazioni, che se uno è padre non può essere figlio, se uno è figlio non può essere padre, e se uno è ispirato dal padre e dal figlio, appunto, non può essere padre né figlio, e quindi queste persone nascono da questa relazione che si oppongono. Al di là di queste cose, ci insegna il Magistero della Chiesa, ancora nel Concilio di Firenze, che tutto è uno in Dio, no? Quindi effettivamente in Dio misericordia e verità coincidono. È bellissimo pensare questo, no? Che allora, senz'altro oggi, ecco, quando leggevo questa citazione di von Balthasar, solo l'amore è credibile, mi veniva in mente anche quell'altro filosofo famoso, cioè francese contemporaneo, Fabrice Hadjadj, che diceva: oggi le eresie più che essere sulla verità sono sull'amore, no? Quindi, e allora si capisce perché il Papa ha puntato tanto sulla misericordia, nell'anno della misericordia, e non solo, no? In tal modo, da un'analisi attenta delle radici e dello sviluppo del pensiero di Jorge Mario Bergoglio, emerge per lo studioso europeo un quadro di straordinaria ricchezza. Esso si nutre di apporti diversi, legati tra loro da una logica profonda. E qui cita uno studioso, Fares, che dice così: il riferimento a Guardini, con la sua capacità fenomenologica di vedere le figure viventi, nelle quali le parti sono intese in funzione del tutto e il tutto in funzione delle parti, sembra dare coerenza a ciò che Papa Francesco ci comunica. Senza tralasciare Eric Tsrivara con il suo pensiero del Dio sempre più grande e dello spirito che mette in movimento tutto e crea armonia nella diversità, e von Balthasar con il suo ordinamento dei trascendentali che pone la bellezza e la bontà prima della logica, sempre, la bontà è sempre drammatica, con il suo modo di aprire ogni verità finita filosofica a Cristo, far risaltare ogni verità verso Cristo,